Voglio ricollegarmi sempre con quel verso di Seconda Cronache, capitolo 7, verso 14. Anche se oggi parliamo di preghiera esaudita, il titolo è La preghiera esaudita, voglio che rileggiamo il testo di Seconda Cronache, capitolo 7, verso 14, che dice: Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. L'obiettivo è guarirò il suo paese. Cioè noi abbiamo bisogno della guarigione del paese, non solo la nostra, ma la guarigione del paese. In poche parole abbiamo bisogno di un potente risveglio che deve essere come un terremoto di quelli devastanti per l'inferno, che deve crollare ogni fortezza infernale, deve essere demolita ogni opera che il diavolo ha fatto per allontanarci dalla grazia di Dio, dal trono di Dio, dall'amore di Dio, dalla fedeltà di Dio, dalla potenza di Dio. Tutto quello che il diavolo fa è costruire fortezze dentro la mente dell'uomo, dentro la nostra testa, e queste fortezze sono costituite di ragionamenti fasulli che non hanno un fondamento biblico, che non hanno una base sulla verità. Vorrei dire offshore, che significa? Sapete le piattaforme in alto mare, che non sono poggiate su terra, ma hanno delle basi sulla sabbia, però attorno c'è una specie di isolotto è fatto di acciaio e attorno c'è acqua, mare. Ecco, quando il diavolo fa le fortezze, ci crea come una specie di isola artificiale, ma attorno siamo isolati dalla grazia di Dio, dall'amore di Dio. Anche se Dio ha provveduto tante di quelle benedizioni, noi non le vediamo e nemmeno le tocchiamo. E noi abbiamo bisogno della guarigione del paese. Abbiamo bisogno di persone che sono spinte dal timore di Dio. Sapete, non ci interessano gli uomini molto dotati di intelligenza per risolvere problemi economici, ma degli uomini che hanno il timore di Dio. Degli uomini che quando fanno le cose pensano che da sole non ce la possono fare, chiedono e hanno uno spirito di preghiera e dicono: Signore, cosa farò in questa situazione? Come Salomone. Salomone aveva una grande paura di gestire il governo di quel popolo perché era un popolo numeroso, ma soprattutto aveva la paura di quello che gli aveva detto suo padre: attenzione, perché questo è il popolo di Dio. Tu hai una responsabilità perché questi sono la pupilla degli occhi di Dio. Tu ci fai parte, ma non pensare che sei tu soltanto la pupilla degli occhi di Dio. E quest'uomo tremando chiese la sapienza. Ora, che ci siano tanti Salomone nel mondo, ma intanto preghiamo per il nostro paese. Amen. Il nostro paese, definito il bel paese, non quello del formaggio, ma preghiamo perché il risveglio parte dai cuori dei cristiani. E il risveglio che parte dai cuori dei cristiani è quello delle persone che hanno l'umiltà, e oggi voglio ancora parlare dell'umiltà, ma voglio abbinare l'umiltà alla preghiera, perché la preghiera che viene esaudita, ora vedremo, è quella che viene fatta non solo con fede, perché se non c'è la fede non serve a niente, ma da un cuore umile. E ora vedremo qualche cosa nella parola di Dio. Giacomo 5,16 dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Ecco, la preghiera del giusto fatta con efficacia è quella che è fatta da persone umili. Quella che è fatta da persone che non sono superbe, non sono orgogliose, non hanno problemi a confessare i loro peccati. Non hanno problemi ad ammettere che hanno sbagliato. Non hanno problemi e quindi non vogliono nascondersi giustificandosi e dando la colpa agli altri. Perché generalmente quello che si fa è questo, dare la colpa agli altri, non ammettere il proprio errore. Per forza devono sentirsi male gli altri. E qui dice: confessate gli uni e gli altri i vostri peccati affinché siate guariti. E di questo si sta parlando. Il Signore vuole guarire il paese, ma prima di guarire il paese deve guarire noi. Amen. Guarire, che cosa guarire? Il corpo? Io dico che il corpo è l'ultimo a essere guarito. Quando il corpo è guarito si può ammalare un'altra volta, ma se lo spirito è guarito, se l'anima è guarita, se la parte spirituale del nostro corpo è guarito, il nostro corpo non si ammalerà, resisterà in salute. Se si ammala è una questione di breve tempo e si riprende la posizione di guarigione. Amen. Il problema è: confessate i vostri falli, ammetteteli i vostri falli, dichiarateli, cercate di non essere orgogliosi, non nascondetevi dietro un'apparenza di perfezione, perché qua di perfetto ce n'è uno solo che si chiama il Signore, Gesù Cristo. Tutti gli altri siamo quello che siamo. I cattolici nei funerali dicono: ricordati Signore che siamo polvere, ma il Signore lo sa, siamo noi che non dobbiamo dimenticare di esserlo. Il problema è che noi è che lo dimentichiamo che siamo polvere e pensiamo di essere chissà che cosa, ma quello che siamo, grazie a Dio, lo siamo in virtù dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Amen. Giacomo capitolo 4 verso 6 dice: ma egli dà una grazia ancora più grande. Perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sto leggendo questo verso per fare notare un particolare, che l'umiltà ti porta a confessare. L'umiltà ti porta a riconoscere. L'umiltà ti porta alla guarigione. Ma attenzione, la superbia ti porta ad avere Dio come nemico. Perché la Bibbia dice che Dio resiste ai superbi. Il superbo è chi non è umile. Dice: ma io non sono superbo, non sono umile, ma non sono superbo. Non è vero. Se tu non sei umile, sei superbo. Ti senti super. Dio resiste ai superbi. Significa che non ci vuole avere a che fare. Non studia vendetta. Aspetta che ci pentiamo. Aspetta che scendiamo dall'elicottero della superbia. Sapete, l'elicottero ti porta in alto e ti fa vedere le cose dall'alto. Lo Spirito Santo ti porta anche in alto. Però tu sai che ti stai affidando sulle braccia di Dio, ed è un'altra cosa. E ti sta portando Lui. L'elicottero lo puoi manovrare tu. Ti alzi tu. Ti spingi tu in alto. Amen. Vogliamo leggere un'altra scrittura. Matteo, capitolo 11, verso 29, forse l'ho letta domenica scorsa, non mi ricordo questa, però sento che dobbiamo rileggere certe cose. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Sapete che significa voi troverete riposo per le vostre anime? Voi troverete guarigione. Voi sarete guariti. Il riposo è guarigione. Il riposo è stare bene. Il riposo è essere in buona salute. Riposo vuol dire essere tranquillo, sereno, stare bene. Amen? Gesù sta dicendo questo. Prendete su di voi il mio gioco. Sapete che significava per... a quei tempi dire questo? Il gioco era qualcosa che veniva posto dal maestro verso gli allievi. Il maestro era colui che diceva, ecco, prendete il mio gioco, in poche parole, fatevi guidare, fatevi seguire, fatevi ammaestrare, fatevi insegnare, prendetemi come maestro. Sta dicendo, dichiaratemi il vostro maestro e imparate da me. È proprio questo quello che Gesù dice. Proprio questo, prendete su di voi e imparate da me. Ecco, io sono, prendetemi come maestro, accettatemi come maestro, fatemi insegnare, fatemi correggere. Io vi farò vedere cosa fare, come fare, quando fare. Io vi mostrerò, io sarò il modello. Voi mi dovete... camminare appresso, dovete seguire le mie orme, dovete fare quello che io faccio. E voi troverete guarigione, troverete riposo per le vostre anime. Volete il riposo? Volete stare bene? Seguite Gesù. Imparate da me, dice. Essere mansueti significa essere docili, facili da farsi guidare. Sapete, mi è capitato di trovare delle persone molto brave, bravissime persone. Ma quando gli ho detto di fare delle determinate cose, ho visto cambiare la faccia. Poi ho visto che non hanno fatto attenzione a quello che ho detto, è come se non avessi parlato loro. Poi sono ritornato a ridire le stesse cose e ho visto sempre lo stesso effetto, come se non è cambiato niente dopo aver detto delle cose. Alla fine non me le ritrovo manco in chiesa. Che vuol dire? Vuol dire che questi non sono umili e mansueti. Sono forse la guida di se stessi. E questi non possono avere riposo. Questa categoria di persone non possono avere riposo. Ma chi dice veramente questa cosa mi viene difficile? Non so, ma ci voglio provare. Bravo. Bravo. Io voglio dire che non è facile quello che il Signore ci chiede. Però se non è facile, il Signore ci dice anche che Lui ci dà la forza. Se non è facile, il Signore ci dice che Lui sarà con noi, ci aiuterà. E sarà facile con l'aiuto Suo, con la forza Sua. Ma è quello che è importante, che noi diciamo, ci voglio provare, Signore. Quando non ce la farò, griderò e Tu mi aiuterai. E Tu mi darai la forza. E Lui lo farà. Amen? Lo farà? Quanti credono che lo farà? Alleluia, gloria al Signore, Lui lo farà. Essere umili di cuore significa non essere fiduciosi delle proprie capacità, ma essere fiduciosi della potenza di Dio. Non appoggiarsi sul proprio discernimento, ma sulla quella che è la conoscenza di Dio. Quello che Lui sa. Perché Lui sa quello che io non so. E ve lo garantisco che noi non sappiamo nemmeno forse quello che penseremo fra 5 minuti. Se ti passerà un pensiero fra 5 minuti, non lo sai che pensiero ti passerà. Lui lo sa già. Non solo fra 5, ma anche quello che penserai fra 15 minuti. e quello che farai domani, tu non lo sai, ma lui già lo sa, l'ha già visto. Amen. Lui mi conosce meglio di me stesso. Conosce Dio, ognuno di noi, meglio di quello che noi pensiamo di sapere di noi stessi. Amen. Non è che mi sento di essere un labirinto, però i pensieri che mi passano per la mente sono come le nuvole a volte. Però non pensavo io ieri che oggi avrei pensato determinate cose. Cioè, è come una nuvola che ti passa, che pensavi. Ieri che oggi sarebbe stato... No, sì, se guardi il meteo magari sai, ti rendi conto, ma non sempre. Ieri mattina, per esempio, dava il meteo una bella giornata, senza nuvole, con il sole. Ed è successo che alle 8 c'era il cielo coperto, pioggia, fulmini, lampi, eccetera. Tuone, e il mio cane impazzisce quando ci sono i tuoni. Eppure il meteo portava il tempo buono. E poi io mi sono ritrovato a scuola con le classi tutte alla metà perché i vicini si scandarono. Poi è uscito il sole e tutto. Quando il Signore dice prendi gioco, si sta dicendo iniziate a fare quello che per voi non è naturale, ma è quello che io vi dico. Iniziate a seguire il mio percorso. Sapete, seguendo il percorso di Gesù, a un certo punto ci troveremo i religiosi contro. Non pensate che i religiosi vi applaudiranno, eh? Perché camminando con Dio ci sarà la potenza di Dio in noi. I religiosi non si basano sulla potenza di Dio, si basano sulla potenza della conoscenza delle scritture, o della tradizione religiosa, del rituale, delle opere. Non si basano su quello che Dio può fare. Non si basano su quello che è la grazia, ma si basano su quello che loro possono fare, con il loro rituale, con le loro preghiere, con tutto quello che possono impressionare Dio, con le parole grosse, che possono far capire con le citazioni latine, greche, quello che può essere, impressionare l'uditorio. Questo è quello che loro studiano. E poi, non vedendo il soprannaturale, magari perseguitano chi è accompagnato nel soprannaturale. Quindi camminando col Signore ci possiamo trovare come il Signore perseguitato dai religiosi. Oppure ci possiamo trovare davanti a tanti bisognosi e il Signore ci dà grazia di ministrare a questi bisognosi, come si è trovato Gesù. E poi possibilmente queste persone che sono state aiutate magari hanno dimenticato. E magari poi ti perseguiteranno. E poi forse magari potranno anche fare parte di quel coro che diceva riguardo a Gesù, crocificilo, crocificilo. E sicuramente ci dovevano essere delle persone che avevano mangiato i pani e i pesci. Semplicemente perché il pufo fece una volta solo. Perché se avesse fatto tutti i onna, sarebbe stato diverso. Ma siccome l'ha fatto una volta solo, anzi l'ha fatto due volte, però possibilmente non tutti si ci sono ritrovati tutte e due le volte. Una parte una volta, un'altra parte un'altra volta, però avrebbero voluto che questo miracolo si ripetesse tutti i giorni. Ma il Signore non lo ha fatto tutti i giorni. Il Signore dava un altro cibo tutti i giorni e ci dà tutti i giorni il pane che scende dal cielo, il pane quotidiano. Amen. Però camminare per essere esauditi nella preghiera è quello di prendere veramente il gioco ed essere umile come il Signore si mostra nei nostri confronti. Amen. Giacomo 4:10 dice: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Sto ripredicando il messaggio di domenica scorsa. Però guardate che questo è un punto forte. Questo è quello che cambia la vita della persona. Smettere di essere superbo e orgoglioso, ed essere umile, ti cambia la vita. Perché vedi le cose con un altro occhio, vedi le cose con un'altra ottica, vedi da un altro punto di vista, dal punto di vista di Dio, e cominci a capire Dio. Cominci a conoscere la grandezza di Dio, cominci a capire la bontà di Dio. Amen. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Ma ora leggiamo un'altra scrittura, Isaia 57 verso 15, che dice: poiché così dice l'alto e l'eccelso, che abita l'eternità, il cui nome è santo, io dimoro nel luogo alto e santo. State attenti a questa cosa. Dio abita nell'eternità e dimora nel luogo alto e santo. Però guardate cosa dice ancora. E anche con colui che è contrito e umile di spirito. Avete visto? Per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Dove abita Dio? Nei luoghi alti e santi, ma anche con chi è umile. Anche con chi è umile. E allora se c'è l'umiltà, c'è Dio vicino a te. Se il tuo cuore è pieno di umiltà, Dio abita nel tuo cuore. Dio non può abitare nel cuore degli orgogliosi, dei superbi. La Bibbia dice che Dio resiste ai superbi. Ma se tu hai un cuore pieno di umiltà, hai un cuore saggio, ma umile, Lui abita vicino a te. Anche con i contriti, con il cuore contrito. Sapete che significa cuore contrito? Carattere spezzato. Carattere rotto. Sapete che significa carattere rotto? Ve lo spiego subito. Hai smesso di confidare in te stesso e hai imparato che tu da solo fai solo. Non cose sempre perfette. Ogni tanto qualcosina buona la fai, ma spesso non sono buone le cose che fai. Ma con Dio fai sempre le cose buone. Amen. Chi ha il carattere rotto è una persona che ha capito che ha bisogno di Dio, che ha bisogno di seguire Dio, che deve imparare da Dio, deve ricevere da Dio, deve dipendere da Dio, deve fare tutto quello che Dio gli dice, non quello che passa per la tua testa. Molte cose che ci sono nella nostra testa sono cose da demolire, ve lo dico io. Sono cose da distruggere, perché tante cose che si sono formate, modi di ragionare, che non hanno nessun fondamento con la grazia di Dio, con il cristianesimo. Sono cose tramandateci dai padri che partono in automatico. Sì, noi abbiamo delle reazioni istintive a volte, che partono in con degli automatismi. Se una persona ti dice qualcosa, gli asuna subito, come ti permetti? Ma chi sei tu che mi puoi dire questo? Perché? Perché mi parli in questo tono? Chi sei? E questo è un automatismo, un'autodifesa che ci siamo costruiti. E noi non abbiamo bisogno di autodifenderci, abbiamo bisogno di essere difesi da Lui. Che Lui ci difende dai nostri veri nemici. Amen. Gloria al Signore Gesù. Sapete, Dio non ci ha creato come gli animali. Andate a vedere un leone. Un leone c'ha gli artigli e c'ha anche le fauci, c'ha certi denti che appena si apre con la mandibola acchiappa, e anche un modo, c'è la pantera che è velocissima per scappare. Ci sono animali che sono velocissimi quando, proprio perché devono scappare. Il riccio che ha tanti aghi e che li spara per difendersi. A noi non ci ha fatto né aghi né artigli. Sì, abbiamo le unghie, che, ma se li tagliamo è meglio. vero? Se le teniamo corte è meglio. A volte magari uno si dimentica di tagliarle, dice, ma che ce l'hai lungo anche. Ecco, quando sono troppo lunghe poi si spezzano e poi non è una cosa buona. Non abbiamo sistemi di difesa. Gli occhi ce li ha messi solo davanti, di dietro non ci possiamo proteggere, non ci possiamo difendere. È Lui che ci difende, è Lui la nostra difesa. L'uomo però ha uno spirito che può stare in comunione con Dio che vede tutto. Amen. Lui ti guarda alle spalle, ti guarda dai veri nemici. Amen. Gloria al Signore. Lui abita con colui che è contrito e umile di spirito, col cuore contrito, il carattere rotto, con la persona che sa che ha bisogno di Dio. Quelli che sono gli umili che lo vedranno e si rallegreranno. La parola di Dio dice gli umili lo vedranno e si rallegreranno. Perché lo vedono? Perché Dio abita vicino a loro. Che Lui abita lì, lo dice Isaia 57, dice che abita anche non solo nei luoghi santi e alti, ma con chi è umile e ha il cuore contrito, il carattere spezzato, il carattere formato ora all'immagine di Cristo, che sa che deve dipendere, così come Gesù dipendeva dallo Spirito Santo ogni giorno. E stava molto in preghiera. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo essere esauditi, dobbiamo imparare dal nostro Signore Gesù. Non abbiamo altre alternative. Andiamo a leggere Matteo, capitolo 18, verso 2 fino al 4. E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse, in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli. Cosa fa? Il piccolo fanciullo si umilia. È umile. Ha fiducia. Si affida al papà, al genitore, alla mamma. Perché sa che ha bisogno di loro. Sa che c'è bisogno dell'aiuto del papà e della mamma. Sa che ha bisogno dei suoi genitori. Sa che non ha le risorse, sa che ha bisogno dei genitori, si fida dei genitori. Ecco quando Gesù dice imparate, cioè da loro, dai piccoli fanciulli, e se non diventate come loro non entrerete nel regno dei cieli, significa che se non vi fidate, come si fida un bambino di sua madre o di suo padre, dei suoi genitori, se non imparate a fidarvi di Dio, voi vuol dire che ancora l'umiltà non la conoscete. Ma come, che significa? Che cosa ha a che vedere l'umiltà con il fidarsi? Sì, sì, i bambini si fidano. Perché sono umili. Perché sanno che non hanno le forze. Sanno di essere piccoli. Se vogliono guardare più in alto, sanno fare pigliare in braccio. Mi ricordo quando ero piccolo che mi portavano alla festa e c'era tanta gente, le feste quelle là, e però volevo anch'io vedere. E allora facevo così, e mi prendevano in braccio e allora io diventavo grande e potevo vedere quello che vedevano i grandi, perché venivo preso in braccio. Ecco, noi questo è quello che dobbiamo imparare. Dobbiamo dire, papà mi prendi in braccio per favore. Perché voglio vedere qualcosa di più, da una posizione più alta. E guardate che Dio veramente ci fa vedere la festa. Che ci fa al nostro nemico o ai nostri nemici. Amen. A volte è proprio questo che abbiamo bisogno di sperimentare, di vedere. Amen. Gloria al Signore. Lui ha preparato tante di quelle benedizioni per noi. Non solo la guarigione, il riposo, lo stare bene che noi abbiamo bisogno, ma Lui ha preparato tutte le benedizioni. Amen. Gloria al Signore. Secondo Corinzi capitolo 3 verso 5 dice: non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. La nostra capacità viene da Dio. Cioè, quando siamo presi in braccio, in poche parole, diventiamo grandi. Quando dipendiamo da Dio, quando Dio ci porta. Quando tu sei in braccio non puoi decidere dove andare. Ti devi poggiare sulle gambe di chi ti sta sostenendo. Amen? Ecco, i bambini sono umili. I bambini si fanno portare. I bambini dipendono dai genitori. Quello che abbiamo bisogno è di imparare da loro, affidarci. E vi dico una cosa, che i bambini non si creano manco problema come hanno a fare poi per pagare il conto ai genitori, perché nessun genitore ha presentato il conto ai suoi figli. Amen? Quando un figlio chiede il prestito a un genitore, quante volte il genitore vi dice: oh, mi rasti i soldi? Sono poi i figli sensibili che dicono: io cerugno a mio padre i soldi. Ma il padre non glieli chiederà mai. Non glieli chiederà mai. Un vero padre non glieli chiederà. Guardate che un vero padre c'ha un pezzettino del cuore di Dio, che è padre grande. Non ci presenterà mai il conto di quello che ci dà. Non ce lo rinfaccia. Giacomo dice: chiedete a Dio che dà a tutti senza rinfacciare. E non ti presenterà mai il conto per dire: guarda che mi sei costato tanto. Sapete chi è che lo fa? I genitori adottivi. Non tutti, ci sono quelli sensibili. Io ho sentito storie di figli adottati in cui i genitori adottivi gli hanno detto: guarda che ti riporto un'altra volta dove t'ho preso, se ti comporti male ti riporto un'altra volta lì. E io, se fossi figlio di quelli, gli direi: subito portami lì, anziché stare con persone come voi. Ma perché questi non sono genitori, perché questi non sono veri genitori. Ma un vero genitore non dice mai una cosa del genere. Magari può essere addolorato di quello che il figlio gli fa, ma non gli presenterà mai il conto. Amen? Non gli si presenterà mai il conto, non gli dirà: ma tu mi hai chiesto, io mi sei costato tanto, ti ho tenuto 15 anni con lo studio, ho pagato i tuoi libri, ho fatto questo, ho fatto quello. Non lo fanno i genitori. E questo è quello che c'è nel cuore di Dio. Amen. Gloria al Signore. Leggiamo Salmo 51 verso 3 e 4. Dice: poiché io riconosco i miei misfatti. Qui è Davide che sta parlando, dopo che si è pentito. E si è pentito dopo che Nathan gli ha raccontato la sua storia. E dice: poiché io riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Guardate cosa ha fatto Davide. Cosa sta facendo Davide? Dio l'ha aiutato a rientrare in sé, perché lui era diventato cieco. Lui non vedeva il danno che aveva fatto. Aveva preso la moglie di un altro. Si era giaciuto con un uomo fedele, un uomo che lo serviva. E era nato un figlio, e questo figlio è morto perché è nato nel peccato. E quest'uomo per ora si sta pentendo e si sta umiliando. E quando una persona si umilia, sapete cos'è che fa Dio? Lo perdona e lo guarisce e lo ristabilisce. E Davide è stato ristabilito. Lui nell'umiltà ha riconosciuto il suo peccato, ha confessato, ha dichiarato, e il profeta ha detto: Dio ha già perdonato il tuo peccato. Dio ha già perdonato il tuo peccato. Ma il figlio morirà. Ma Dio ha già perdonato il tuo peccato. Ti ristabilirà. Tu non perderai il regno, perché la sua preoccupazione più grande non era perdere il regno, era perdere lo Spirito Santo. Infatti lui dice: non togliermi il tuo Spirito Santo. Era questa la sua preoccupazione più grande, quella di perdere l'unzione, la potenza dello Spirito, perché l'aveva visto nell'avvolto e nella vita di Saul, che era stato unto, ma poi lo ha visto depresso. Sapete, quando non c'è l'unzione dello Spirito Santo, c'è la depressione, la tristezza, c'è l'ira, c'è la paura che qualcuno prenda il tuo posto. E lui cercava sempre di uccidere Davide, questo Saul. Ma Davide è stato umile e ha saputo riconoscere qual era la sua vera ricchezza, lo Spirito di Dio. E lui ha detto: non togliermi lo Spirito tuo Santo, non togliermi per favore lo Spirito Santo. Mi puoi togliere tutto, come qualcuno dice nella pubblicità. Ma per Davide il tutto era lo Spirito Santo. Non togliermi lo Spirito tuo Santo. E Dio lo ha ristabilito. Ha fatto grazia perché era umile, perché si è umiliato. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Io vi dico, qualcuno ha un po' ancora cosa di far capire qualcosa di sé, come se tu hai. Sappi una cosa, tu non hai. E quello che hai ti è stato regalato. Quello che hai ti è stato regalato. Quindi non ti inorgoglire di quello che hai, perché è un dono che Dio ti ha fatto. Sii riconoscente a Dio. Se sei intelligente, ben per te, ma non ti inorgoglire. Se hai delle qualità particolari, ben per te, ma non ti inorgoglire. Sono un regalo di Dio. Ma non per te, per gli altri. Per gli altri. Perché tu sei, devi essere un dono per gli altri. Molti invece usano la conoscenza, la forza, l'abilità per soggiogare gli altri, ma questo è lo spirito del diavolo, lo spirito di questo mondo. Ma se Dio ti ha equipaggiato, è per essere una benedizione per gli altri. Amen. Questo è il Vangelo, fratelli cari. Questa è la verità. Amen. Ora concludiamo, siamo per concludere, leggendo un pezzo classico che tutti quanti sappiamo a memoria. Luca capitolo 18, a proposito di preghiera che viene esaudita, dal verso 9 fino al verso 14. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso me, peccatore. Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Credo che questo toglie ogni dubbio. Se qualcuno pensava, dice, beh, ma io ce la posso fare perché non sono tanto orgoglioso. Ora vediamo se sei veramente umile. Se sei veramente umile non ti senti migliore degli altri. Se sei veramente umile ti prostri davanti a Dio e non presenti quello che sei e quello che hai fatto e quello che non hai fatto. Che tu non sei un ladro, tu non sei un bugiardo, tu non sei questo, invece tu paghi la decima e tu fai le preghiere, fai questo e fai quell'altro. La religione aveva reso questo fariseo una persona super, aveva reso una persona indipendente che non aveva bisogno di Dio, era lui che dava a Dio. Era lui che aiutava Dio. Sapete, ci sono molti cristiani nel mondo evangelico anche che vogliono fare cose per Dio. Se ci sono cose, persone in questa chiesa che vogliono fare cose per Dio, pentitevi. Pentitevi. Non dovete fare niente per Dio. Dovete fare le cose con Dio. Non per Dio. Dio non ha bisogno di te. Non ha bisogno di Rosario Spadaro. Non ha bisogno di te. Non ha bisogno di nessuno. Noi abbiamo bisogno di Lui. L'umile riconosce che ha bisogno di Dio. E tutti abbiamo bisogno di Dio. Questo è il Vangelo della Bibbia. Se ci vogliamo credere e vogliamo camminare con Dio, dobbiamo smettere di essere super. Ah, però questi non vengono nella nostra chiesa, perché chi viene nella nostra chiesa, non vi dico una cosa, vi dico una grande verità, questa non è l'unica chiesa dove si predica il Vangelo, ve lo garantisco. Questa è una chiesa dove ci studiamo di predicare il Vangelo, ma non siamo gli unici e non siamo nemmeno migliori degli altri. Ognuno deve guardare il proprio terreno da arare. Ma non mi sento migliore degli altri. Non mi sento migliore di altri pastori. Ognuno ara. E dobbiamo arare dritto. E io mi studio di arare dritto. Studiatevi di arare dritto insieme con me. Ariamo dritto. Perché siamo nel campo di Dio. Amen. Non siamo migliori degli altri. Non andiamo a mettere il sigillo della perfezione quando andiamo nelle chiese degli altri, ma andiamo a ricevere anche la benedizione che Dio dà anche ai nostri fratelli, anche attraverso altri ministeri. Amen. Siamo veramente umili, fratelli cari. Non sentiamoci migliori degli altri, ma sentiamoci migliori in Cristo, perché Lui ci migliora. Dipendenti da Lui. Amen. Gesù è stato il vero esempio, gloria al Signore, di umiltà. Leggiamo ancora l'ultimo verso, Filippesi capitolo 2 verso 8. E trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Noi sappiamo che Gesù era Dio, ma è venuto simile a un uomo, perfettamente simile a un uomo. Si è spogliato della potenza divina, si è rivestito degli abiti dell'umiltà umana ed è stato anche obbediente fino alla morte di croce. Sapete quando si vede la vera umiltà? La vera umiltà si vede nei conflitti. Come ci comportiamo nei conflitti? Tra anima e spirito. Voi lo sapete, Gesù, che ha avuto dei conflitti nel giardino del Getsemani. Nell'animo non voleva bere il calice, ma nello spirito sapeva che dovevo farlo. Lui avrebbe voluto superare quel calice, ma sapeva che doveva morire sulla croce con addosso tutti i peccati dell'umanità. Doveva bere quel calice dove c'era tutta la melma degli uomini, dove c'era tutta la sporcizia e tutta l'iniquità degli esseri umani di tutti i tempi, compresa la mia e la tua. Erano in quel calice. Il veleno della nostra iniquità era tutta là dentro e Gesù l'ha bevuto. Immagina per un attimo che qualcuno fa la pipì e tu la devi bere. Già ti fa schifo solo a pensare a una cosa del genere. Ma Gesù non ha bevuto solo quello. Tutti gli pensieri iniqui, tutte le cose più sporche che l'uomo può pensare e può fare, se le bevute lui. E ha inghiottito tutto il fango degli uomini. Però era doloroso per colui che non aveva conosciuto il peccato, non sapeva cos'era il peccato, ma quando nel suo stomaco è arrivato quel veleno, quel prodotto del calice, sapeva che sarebbe successa una cosa grave, ed era quello che aveva paura, che gli portava paura. Il fatto che il padre si sarebbe girato dall'altra parte, perché Dio non ha nessuna comunione con il peccato. E ora il peccato era in lui. Si è fatto peccato, dice la Bibbia. Si è fatto peccato. È stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ha superato il conflitto che c'era tra anima e spirito. Noi siamo così bravi che di conflitti non ne facciamo, mettiamo subito a capovolo spirito. E al nostro spirito ci diciamo, zitto tu, che io usaccio quello che voglio fare. E io agisco nell'anima, agisco secondo la carne. Questo non è umiltà, questo è orgoglio. Orgoglio, ma l'orgoglio, attenzione, ci porta lontano, e Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Amen. Gloria al Signore. Allora io voglio seguire Gesù, voglio che questo paese sia guarito. Ci vogliamo alzare all'impiedi.